Quanto manca?
Come dite voi, come vi trovate? Vediamo. Insomma, la prendiamo, ciao. Dicevo che questo è l'ultimo appuntamento per quest'anno, poi vedremo così il 2 ottobre cosa succederà. E per di più adesso constateremo insieme, resteremo per così dire per aria, nel senso che affrontiamo questa sera la lettura di pagine che non potremo affrontare, cioè sviluppare fino alla fine. Si tratta dei capitoli 10, 11 e 12. Siamo alle prese con la seconda parte del nostro libro, le visioni, dal capitolo 8 fino al capitolo 12. Quella visione del montone del capro, ricordate nel capitolo 8, poi la visione delle 70 settimane di anni, ne parlavamo la volta scorsa già nel capitolo 9, adesso una sezione che si sviluppa nell'arco di tre capitoli, e questo è il testo che noi affrontiamo questa sera, ma non arriveremo alla fine del capitolo 1, per cui vi ho avvisato, resteremo per aria, vuol dire che se avremo modo di riprendere il cammino ci ritroveremo come dire in volo, tutto il tempo che farà da intermezzo tra la data di oggi e quella ipotetica che sarà, sarà tempo che ci consentirà di approfittare delle piacevolezze di un volo un po' acrobatico. Dal capitolo 10 dunque, per ben tre capitoli, un'altra visione che possiamo senz'altro intitolare, come si esprime lo stesso Daniele nel corso dei versetti che leggeremo, la grande visione, così sta scritto anche nella mia Bibbia in rosso, un bel titolo in stampatello, la grande visione, la grande visione di Daniele, una visione grande nel senso che assume per davvero il significato di una esperienza spirituale che consente a Daniele di gettare uno sguardo sul grande scenario della storia umana, così come è tipico dell'esperienza apocalittica, lo facciamo bene, a partire dalla fine. In realtà le altre visioni con cui abbiamo avuto a che fare sono state tutte perfettamente coerenti con questa impostazione. Adesso la grande visione di Daniele. Il Il testo di questa sezione può essere suddiviso in tre sottosezioni, in tre svolgimenti. Il primo, capitolo 10, eccolo qui, per arrivare al versetto 1 del capitolo 11. Da 10.1 a 11.1, una introduzione, più esattamente qui l'attenzione è attirata da una apparizione angelica. Già abbiamo fatto conoscenza con personaggi che appartengono all'ordine angelico della creazione e ricordate come tra tutti è emersa la figura di Gabriele. Sono intermediari nel contesto della creazione tra il Signore Onnipotente nella sua trascendenza assoluta e le creature umane in questo mondo. Dunque, leggiamo i primi tre versetti per adesso. L'anno terzo di Ciro, re di Persia, fu rivelata una parola a Daniele chiamato Baltazar. Vera è la parola e la lotta è grande. Egli comprese la parola e gli fu dato di intendere la visione. In quel tempo, leggo fino al versetto 3, io Daniele feci penitenza per 3 settimane, non mangiai cibo prelibato, non mi entrò in bocca né carne né vino e non mi unsi di unguento finché non furono compiute 3 settimane. Notate, Daniele ci parla di una sua esperienza. Una esperienza militante, possiamo ben aggiungere. Leggevo nel versetto 1, vera è la parola, la lotta è grande. Questa lotta è termine che traduce quel che in ebraico serve a indicare uno schieramento militare, un esercito addirittura, o comunque l'organizzazione di esso. Il fatto sta che abbiamo a che fare inconfondibilmente con una vicenda che implica una presa di posizione risoluta, esposta a tutti i rischi, segnata inevitabilmente da molteplici vicissitudini penose, una esperienza militante. Dunque Daniele è impegnato in un contesto che lo tiene sottoposto a una dura prova. È la condizione umana, ma è la condizione del credente, e Daniele si presenta a noi qui in riferimento al terzo anno di Ciro, re dei persiani, in quel complesso di vicende che già in tanti altri modi nel corso delle pagine che abbiamo letto ci hanno aiutato a identificare il mondo dei pagani, un impero dopo l'altro, e in quel contesto la presenza di credenti che sono comunque condizionati da situazioni pesanti, impegnative, provocatorie, fino alla persecuzione esplicita. Fatto sta che Daniele qui ci parla del suo impegno dedicato all'ascolto della parola, che è impegno ricorrente, direi proprio strutturale, nella vita dei credenti, di coloro che appartengono al popolo dei credenti. Vera è la parola, ed è una parola che lo tiene impegnato in una ricerca assidua, continua. Leggevamo la volta scorsa nel capitolo 9 quella visione che si sviluppa in rapporto alla ricerca di studio, ecco, una ricerca orante dedicata da Daniele alla lettura del libro di Geremia. Il libro di Geremia, questo è il suo appuntamento così serio, rigoroso, che caratterizza in maniera inconfondibile la sua identità di credente nel popolo dell'alleanza, anche se in una situazione di dispersione, di confusione, di esilio, di tutto quello che sappiamo.
Ora, l'ascolto della parola, dice lui, e
nel contesto di una vivenza segnata dall'ascolto della parola, gli fu dato di intendere la visione, versetto 1, sempre in quel versetto 1 quante cose possiamo leggere. E quando si parla di una visione si intende una esperienza spirituale, diremmo noi, come già mi esprimevo qualche momento fa, che lo interpella direttamente, personalmente, con un'irruzione che lo riguarda, lo tocca, lo coinvolge con una intensità del tutto speciale nell'ambito di quella che è la sua quotidiana ricerca dedicata alla parola, in ascolto continuo, paziente, metodico, come è proprio di coloro che appartengono al popolo dell'alleanza. Ebbene, vedete, lui qui si parla di una visione che ha fatto irruzione nel quadro della sua esistenza dedicata a un impegno militante di fedeltà irruzione, la visione di cui poi verremo a conoscenza che è stata anticipata da una premessa di ordine penitenziale. Diceva il versetto 2 che in quel tempo io, Daniele, feci penitenza per 3 settimane. Una penitenza che accompagna e in qualche modo anche illustra, esplicita la fatica dedicata all'ascolto della parola. È una fatica quotidiana, è una fatica che comporta un discernimento, sappiamo come Daniele già ha dato prova di essere applicato a questo impegno di ascolto e di discernimento con intensa, appassionata assiduità, ma è faticoso tutto questo ed è una fatica penitenziale che fa da preludio alla visione, la visione di cui il nostro Daniele ci parlerà. Dunque non è un episodio che viene adesso raccontato a noi alla maniera di una occasionale fantasmagoria di segni di presenze, di richiami. C'è da premettere la fatica paziente, coraggiosa, generosa di un discernimento dedicato con la coerenza di tutto un itinerario penitenziale all'ascolto della parola. D'altra parte Se non ci fosse questo ascolto della parola, qualunque visione potesse mai essere acquisita come esperienza spirituale, non potrebbe essere raccontata. Per raccontare una visione si tratta sempre, necessariamente, di passare attraverso la parola ascoltata, parola che diventa esattamente il tramite, lo strumento che consente la traduzione della visione vissuta nell'esperienza personale di qualcuno in un messaggio che tornerà poi a beneficio, a vantaggio, a edificazione di tutta una comunità, di tutto un popolo. Perché la visione sia motivo di edificazione per la comunità del popolo di Israele, è necessario che essa sia sempre puntualmente filtrata attraverso la parola che, ascoltata, macinata, sedimentata nell'animo umano, diventa il linguaggio adatto per tradurre l'esperienza personale in un messaggio per la comunità dei credenti. Allora, qui vedete, siamo alle prese dei primi versetti, ecco, Daniele si è presentato a noi. E si è presentato a noi con 3 settimane di impegno penitenziale, ma noi capiamo bene che è una condizione penitenziale che caratterizza proprio l'interno, quello che è il suo quotidiano impegno militante di ascoltatore della parola. Dal versetto 4 al versetto 8, ecco, la prima comparsa di una figura angelica. Il giorno 24 del primo mese, mentre stavo sulla sponda del grande fiume, cioè il Tigri, alzai gli occhi, qui saremmo a Babilonia allora, perché si parlava del re dei Sassani, ma siamo a Babilonia, si mescolano questi dati di ordine storico e geografico, una certa disinvoltura, ma questo non ci stupisce affatto. Alzai gli occhi e guardai, ed ecco un uomo vestito di lino, con ai fianchi una cintura d'oro di ufaz. Il suo corpo somigliava a topazio, la sua faccia aveva l'aspetto della folgore, i suoi occhi erano come fiamme di fuoco, le sue braccia e le gambe somigliavano a bronzo lucente, e il suono delle sue parole pareva il clamore di una moltitudine. Soltanto io, Daniele, vidi la visione, mentre gli uomini che erano con me non la videro, ma un grande terrore si impadronì di loro e fuggirono a nascondersi. Io rimasi solo a contemplare quella grande visione, ecco, vedete il titolo che vi suggerivo per la nostra sezione, la grande visione, mentre mi sentivo senza forze, il mio colorito si fece smorto e mi vennero meno le forze. Dunque, notate la data, 24 del primo mese nell'antico calendario, il primo mese è Nisan, dunque sarebbe il 24 del mese nel quale ricorre la Pasqua. La Pasqua è il 14 di Nisan, siamo nel tempo di Pasqua, per quel che leggiamo nel libro del Levitico, questo sarebbe il giorno dedicato all'offerta del primo covone, perché poi andando avanti nel tempo di Pasqua da per 7 settimane si arriva a Pentecoste, che segna il completamento del raccolto. La Pasqua a Pentecoste, raccolto dell'orzo, raccolto del grano, offerta del primo covone. Intanto questo richiamo a un calendario che ha il suo luogo di applicazione nella terra di Israele. Mentre Daniele si trova a Babilonia, in terra d'esilio, questo richiamo è davvero sintomatico, nel senso che costituisce il sintomo, ancora una volta inconfondibile, di una situazione di disagio, di prova, di contraddizione, quello che in terra di Israele dovrebbe essere il calendario che scandisce le ricorrenze liturgiche, siamo nei momenti solenni del tempo che va da Pasqua a Pentecoste, il rapporto al raccolto che viene mietuto in quella terra, adesso vedete è calendario che serve in modo convenzionale a determinare misure di tempo che definiscono la condizione di esuli in terra straniera. Ed ecco, vedete, esuli in terra straniera, la visione. Alza gli occhi, c'è di mezzo un fiume. Notate, questa è una reminiscenza, già altre volte abbiamo avuto modo di rendercene conto, di quella grande visione di cui parla Ezechiele all'inizio della sua vicenda, quella visione che inaugura la sua missione e la sua vocazione di profeta. A Babilonia, Ezechiele, ricordate, le prime pagine del libro che porta come titolo il suo nome, Ezechiele, sul fiume, lungo il fiume, che potrebbe essere anche un canale, potrebbe essere anche una cisterna, che potrebbe essere anche una pozzanghera. Qui è il fiume, ha un nome, il Tigri. Ebbene, in terra d'esilio, Daniele ci parla di come alzando gli occhi, Ezechiele diceva, vede il cielo che si specchia, il cielo che si apre, che si spalanca, le nuvole che corrono, gli spazi immensi della stratosfera celeste, ma tutto questo rispecchiato in quella pozzanghera che sta lì magnificamente a rappresentare la condizione di amarezza dolorosissima in cui versano coloro che, come lui, Ezechiele, sono esuli a Babilonia. E adesso, vedete, alzai gli occhi, dice Daniele, guardai, e qui compare questo personaggio che non è descritto per quella che è la sua sagoma, per quelle sono le sue fattezze, la sua precisa fisionomia. In realtà il personaggio di cui si parla qui è da riconoscere come sorgente di luce e allo stesso tempo sorgente di rumore, come il clamore di una moltitudine e uno scintillio luminoso che si esprime con tutta una molteplicità di fenomeni raggianti e anche tutta una gamma cromatica che appena appena intuiamo, una luminosità che si sviluppa in una molteplicità di colori, la cintura d'oro, topazio, folgore, fiamma di fuoco, rondoncente, il suono delle sue parole pareva il clamore di una moltitudine, luce e rumore. Vedete, tutto quello che, per dirlo adesso in modo essenziale, serve a manifestare la vicinanza di colui che è trascendente, di colui che per definizione è al di là del sensibile, al di là del visibile, al di là dell'udibile, il trascendente, il Dio vivente, proprio lui. Ebbene, questa figura angelica è espressione di questa misteriosa vicinanza che rende presente l'inavvicinabile, che è una contraddizione, eppure è veramente il mistero dell'inavvicinabile che Daniele percepisce come il mistero della vicinanza. Ciò che è veramente misterioso di Dio è che Lui, il trascendente, sia così vicino. Luce e rumore, la figura angelica, e non dimenticate mai il contesto nel corso delle settimane di Pasqua, in quel giorno che dovrebbe essere dedicato all'offerta del primo covone, ma in terra di Babilonia, d'esilio, nella terra dell'amarezza, nella terra della deportazione. Ecco, vedete la vicinanza del Dio vivente. È l'esperienza spirituale, come noi ci esprimeremo nel nostro linguaggio corrente, di Daniele. Non ci sono impedimenti, non ci sono condizionamenti di tempo e di spazio che possano porre ostacolo a questa rivelazione della vicinanza per quanto riguarda il mistero del Dio vivente, di Dio trascendente. E allora qui nei versetti 7 e 8 Daniele parla ancora, se ricordate adesso parla ancora della sua solitudine. Nella visione Dane è solo, soltanto io, Daniele, vivi la visione, è un'esperienza sua, personale. Non è un fenomeno corale che coinvolge il pubblico, non è uno spettacolo che si rivolge a una platea, no, è un'esperienza che interpella Daniele, un'esperienza interiore, è una visione che si accende come vento luminoso, ma riscalda come conduzione di calore e rimbomba come esplosione di una voce assordante in lui stesso, nell'animo, nel segreto, nell'intimo della sua realtà personale. Gli altri che sono presenti non vedono, per gli altri invece c'è motivo per tremare e fuggire, un grande tremore, il terrore, il tremore, si fa bene fuggirono a nascondersi, c'è un coinvolgimento anche di questi altri, ma non nel senso della visione, perché non vedono, ma nel senso del tremore della fuga. Avvertono qualche cosa perché gli convince dell'opportunità di abbandonare il campo e cercare riparo altrove. Nello stesso tempo Dan rimane scolorito nel volto, come se fosse smorto, e privo di forze. Questa spossatezza di Daniele è anch'essa molto istruttiva, ma Daniele rimane nella visione, vedete. Daniele è veramente segnato da un evento che lo invade, che lo occupa, che lo coinvolge, che lo prende, che lo scuote, che lo schiaccia. Mi vennero meno le forze. Versetto 9. Proseguiamo fino al versetto 11. Tutti i versetti che stiamo leggendo adesso fino al versetto 1 del capitolo 11, come già vi dicevo, sono introduttivi.
Ma vale la pena di tenerne conto, perché in realtà la grande visione poi non avrà da dirci niente di particolarmente nuovo quanto al contenuto del messaggio, mentre invece mi sembra molto importante per noi renderci conto di come Daniele qui rende testimonianza della sua esperienza.
Dal versetto 9 al versetto 11, il progressivo coinvolgimento di Daniele, che è rimasto senza forze, certo. Udì il suono delle sue parole, dice qui, ma appena udito il suono delle sue parole, cadde stordito con la faccia a terra. Ed ecco, una mano mi toccò e tutto tremante mi fece alzare sulle ginocchia, appoggiato sulla palma delle mani. Poi egli mi disse: Daniele, uomo prediletto, intendi le parole che io ti rivolgo. Alzati in piedi, poiché ora sono stato mandato a te. Quando mi ebbe detto questo, io mi alzai in piedi, tutto tremante. Fino qui. Si parlava di un progressivo coinvolgimento di Daniele. Qui nel versetto 9 si parla del suo torpore. Qui è usata una forma del verbo su cui abbiamo già riflettuto qualche tempo fa, adesso non andare a contrastare, ma quello che ricordate, quando abbiamo incontrato il termine che corrisponde a quel che nel capitolo 2 del libro del Genesi è il termine usato per indicare il sonno, il torpore di Adamo, quando si addormenta, e nel sonno, ricordate, l'intervento del Signore Dio che preleva l'apostolo. Il torpore di Adamo. E qui vedete, stordito, diceva, come adesso ho appena letto, il versetto 9, e da questo stordimento Daniele viene risvegliato. Importante constatare come nelle poche righe che abbiamo sotto gli occhi Daniele ci parli di un evento interiore che lo tocca, lo sollecita, c'è un risveglio. Ma vedete, non è soltanto il passaggio dal sonno alla veglia, così come è possibile osservare il fenomeno dall'esterno, è un passaggio che adesso viene documentato in rapporto a un tocco interiore. Ed ecco, una mano mi toccò, dice il versetto 10, un tocco interiore. Vedete, insisto, non soltanto il passaggio dal sonno alla veglia, ma c'è di mezzo l'avvertimento di una presenza che avanza, che penetra, che incide, che tocca. E questo essere toccato nell'anima, nell'intimo, nel cuore, conferisce al risveglio una caratteristica inconfondibile, nel senso che, ripeto ancora, non si tratta soltanto del passaggio da uno stato ad un altro, ma si tratta di un coinvolgimento in una relazione. C'è qualcuno che mi sta interpellando, mi sta sollecitando, c'è qualcuno che mi mi vuole coinvolgere in una conversazione. Ed ecco una mano mi toccò, diceva il versetto 10, già letto, tutto tremante mi fece alzare sulle ginocchia appoggiato sulla palma delle mani. Poi egli mi disse, Daniele, uomo prediletto, vedete che adesso l'angelo dica Daniele, tu sei, e poi dice io sono, vedete come cresce progressivamente l'intensità della conversazione tra i due, tu sei l'uomo prediletto. Abbiamo già incontrato questa espressione, un'espressione che a suo tempo abbiamo inteso come sta scritto nella nostra Bibbia, uomo prediletto, l'uomo dei desideri, così alla lettera, così traduce tra l'altro la Vulgata, l'uomo dei desideri, nel senso che vedete, il nostro Daniele qui è interpellato a partire da quella che è la sua profondità interiore, la fede nascosta nell'animo umano da cui provengono le istanze, le spinte, i desideri che danno poi forma a tutte le espressioni del vissuto, l'uomo dei desideri. E è anche vero che è proprio in questa profondità del cuore umano che penetra l'iniziativa di Dio che vuole manifestare la sua scelta di predilezione. Tu sei, dice l'angelo a Daniele. Vedete, il risveglio non è soltanto il passaggio da uno stato ad un altro, il risveglio è vissuto da Daniele come sollecitazione a ritrovarsi nell'intimo più profondo di se stesso, laddove la sua identità è autenticata dall'essere sollecitato a aprirsi con tutti i suoi desideri, aprirsi in rapporto a una iniziativa che l'angelo rappresenta magnificamente per lui. Io sono stato mandato a te, dice. Alzati in piedi, perché sono stato mandato a te. Io sono stato mandato a te, proprio a te, proprio per te. E allora dal versetto 12 al versetto 15, la missione dell'angelo, missione, io sono stato mandato a te. E di questo l'angelo adesso parla a Daniele, e ne parlerà in due riprese. Versetti da 12 a 15, egli mi disse, non temere Daniele, perché fin dal primo giorno in cui ti sei sforzato di intendere, umiliandoti davanti a Dio, le tue parole sono state ascoltate, io sono venuto per le tue parole. Ma il principe del regno di Persia,
cosa vuol dire questo?
Leggiamo, gli si è opposto per 21 giorni, però Michele, uno dei primi principi, mi è venuto in aiuto e io l'ho lasciato là, perché il principe del re di Persia. Ora sono venuto per farti intendere ciò che avverrà al tuo popolo alla fine dei giorni, poiché c'è ancora una visione per quei giorni. Mentre egli parlava con me in questa maniera, chinai la faccia a terra e ammutolii. Attenzione. Qui vedete Daniele è versetto 12, come dire, indicato ancora una volta a rendersi conto che l'angelo è stato proprio inviato a lui, proprio a te sono stato inviato, E proprio a te, vedete, tenendo conto del fatto che tu ti sei sforzato di intendere, hai fatto penitenza, adesso umiliarti e far penitenza, tutto quello che sappiamo dall'inizio, hai assunto responsabilità militante nell'ascolto della parola, nel discernimento di essa, e io sono venuto proprio in rapporto alle tre settimane della tua penitenza, tre settimane da non intendere in senso quantitativo, il tempo della tua penitenza, della tua fatica, della tua militanza, del tuo ascolto, di come tu ti sei dedicato a interpellare la parola, a scrutarla, a interrogarla, a masticarla per farne il tuo nutrimento vitale. Sono venuto e dice qui che c'è di mezzo il principe del regno di Persia, è una questione di angeli, adesso una cosa un po' simpatica, questione di angeli, angeli, vedete, perché qui gli angeli sono descritti come i rappresentanti della storia umana che si svolge sulla scena del mondo, e le vicende della storia umana si svolgono alla presenza di Dio. C'è il principe che sarebbe l'angelo, il sovrintendente al regno di Persia, ci sono altri, ogni popolo ha il suo rappresentante. Questo è un modo corrente di intendere le cose, è un linguaggio che ritorna a più riprese nella letteratura apocalittica. Tutto questo per dire che, vedete, quelle tre settimane nel corso delle quali, 21 giorni, quelle tre settimane nel corso delle quali tu hai faticato tanto, sono state le settimane nel corso delle quali io sono stato impegnato. Non sono potuto venire prima perché ero impegnato in un'altra operazione. Ma adesso sono venuto però. La tua fatica, che dura 21 giorni o che dura 21 secoli o che dura, la tua fatica è parallela a quella vicenda che si svolge alla presenza di Dio. Ma questo per dire che adesso è il momento in cui si realizza, c'è la visione di mezzo, un contatto tra quello che avviene alla presenza di Dio, e alla presenza di Dio avviene il definitivo, tra il definitivo che avviene alla presenza di Dio e il tuo vissuto di oggi, lì dove ti trovi, affaticato e derelitto, provato e angustiato, insieme, impegnato, militante, il definitivo di Dio, là dove le cose si svolgono alla sua presenza, irrompe nella tua quotidianità e nella tua particolarità, nel tuo vissuto misurato da questo tempo e questo spazio, con la visione. E allora vedete qui Daniele fa silenzio. Mentre egli parlava, con me in questa maniera chinai la faccia a terra e ammutolii. Versetto 15. Il silenzio di Daniele, mentre la scena della storia, che è in corso, si illumina a partire dalla fine, a partire da quel definitivo, che è in atto, è perennemente in atto, pienamente realizzato alla presenza del Dio vivente. Ammutolii. Dal versetto 16 al versetto 19, adesso vedete il silenzio di Daniele finisce. La fine del silenzio per Daniele. Il silenzio di Daniele finisce. Perché? Ecco, uno con sembiante di uomo mi toccò le labbra e io aprii la bocca e parlai. mutolito, adesso parla. Parla. Ed è proprio la figura angelica che lo sollecita, gli tocca la bocca. Questo era successo a Isaia, forse ricordate, capitolo 6. E in questo modo gli apre, tocca le labbra, apre la bocca, e io parlai, e quando Daniele adesso può ritrovare l'uso della voce, sapete cosa dice? Parlai e dissi a colui che era in piedi davanti a me: Signor mio, nella visione i miei dolori sono tornati su di me e ho perduto tutte le energie. Come potrebbe questo servo del mio Signore parlare con il mio Signore dal momento che non è rimasto in me alcun vigore, mi manca anche il respiro? Notate che Daniele ritrova l'uso della voce e parla per stando a quel che immediatamente constatiamo, ripiegarsi nella commiserazione di sé e della sua propria fiacchezza. Vedi che io sono preda dei miei dolori, sono senza energie. Come potremmo interloquire noi, tu, mio Signore, ed io, come potremmo conversare tra di noi? Quel contatto tra la realtà definitiva che è presso Dio e la sua condizione di creatura nel tempo e nello spazio lo ha schiacciato in modo tale da renderlo muto. Adesso che ritrova l'uso della parola, nella visione i miei dolori sono tornati su di me. Io riesco soltanto a rendermi conto di quale radicale insufficienza mi impedisce di entrare in conversazione con te. Un atto di commiserazione, di autocommiserazione, che subito, vedete, viene smentito dalla figura angelica. Allora, di nuovo, quella figura di uomo mi toccò, vedete, lo tocco un'altra volta, mi toccò e mi rese le forze e mi disse: non temere, l'uomo prediletto, sempre l'uomo dei desideri, pace a te, riprendi forza, rinfrancati. Mentre egli parlava con me, io mi sentì ritornare le forze e disse: parli il mio Signore, perché tu mi hai ridato forza. Vedete che adesso Daniele si apre alla conversazione, e si apre alla conversazione dal momento che il suo spazio interiore, lui in quanto uomo dei desideri, il suo spazio interiore è raggiunto da quella iniziativa che già l'aveva toccato. Qui vedete più esattamente: mi toccò, mi disse, non tenere uomo prima, pace a te, shalom, un annuncio di pace. Vedete come Daniele ci sta dando come una specie di narrazione, ci sta raccontando come si è evoluta in lui quella esperienza spirituale, come è maturata in lui la consapevolezza interiore di essere chiamato a interloquire con l'iniziativa eterna, l'iniziativa piena, realizzata, definitiva del Dio vivente, in rapporto a quella che era la sua condizioni umane, in rapporto a quella che è sempre la nostra condizione umana, misurata nel tempo e nello spazio. E quella vedete quella presenza che lo ha toccato adesso lo invade in quella zona interiore dove tendeva a rintanarsi, a rattrapirsi, a ripiegarsi in atteggiamento di autocommiserazione, lo invade con un'onda di pace, inesauribile corrente di pace, pace a te riprendi forza. E Daniele adesso risponde: parli mio Signore perché tu mi hai ridato forza. E siamo arrivati al versetto 20, leggiamo questi due versetti ancora, poi il versetto 1 del capitolo 11. Allora mi disse, ecco adesso di nuovo l'angelo parla a Daniele, la conversazione ormai è avviata e l'angelo gli spiega qual è il motivo della sua missione. Già di questa missione aveva parlato inizialmente, cioè poco prima, dal versetto 12, sono stato mandato a te dopo 3 settimane perché sono stato trattenuto, ma adesso è il momento. E Daniele ha fatto silenzio e invece l'angelo l'ha costretto a parlare e adesso vedete siamo alle prese con una conversazione che è sempre più interiorizzata, una conversazione che è sempre più coinvolgente. Appunto poco prima leggevamo che l'angelo trasmette a Daniele una corrente di pace che lo raggiunge e lo invade proprio là dove lui avrebbe voluto rannicchiarsi e sottrarsi al contatto. Allora mi disse, è qui il versetto 20, sai tu perché sono venuto da te? Ora tornerò di nuovo a lottare con il principe di Persia, poi uscirò ed ecco verrà il principe di Grecia. È la storia umana. Io ti dichiarerò ciò che è scritto nel libro della verità. Ecco, dice, vedi, la storia umana è già completa, alla presenza del Dio vivente tutto è già arrivato alla fine. La fine appartiene a lui, la fine è rivelazione gloriosa della vittoria di Dio che è il protagonista. Ma intanto non siamo alle prese con la Persia, con la Grecia e tutto il resto, quella scansione di eventi, di personaggi, di situazioni di civiltà, architetture imperiali che si sono avvicendate nel corso dei secoli o dei millenni, come già sappiamo, dice questa vicenda è in corso. Ma io ti dichiarerò ciò che è scritto nel libro della verità, il libro della verità. E vedete, il libro della verità è esattamente la, come dire, la rivelazione riguardante l'appartenenza a Dio della storia umana. È il protagonismo di Dio e la sua vittoria nel corso della storia umana, il libro della verità, il libro della verità. ed è questa pienezza definitiva che diventa il criterio valido, efficace, necessario per interpretare quello che sta succedendo adesso e qui, anche a Babilonia, il 24 del mese di Nisan. È il libro della verità. Nessuno mi aiuta in questo, se non Michele, il vostro principe. Michele, tra tutte le creature angeliche che rappresentano le vicende della storia umana al cospetto di Dio Onnipotente, Michele è il custode di Israele. E allora è lui il vostro principe. Io nell'anno primo di Dario mi tengo presso di lui per dargli rinforzo e sostegno. Io e questa figura di lui qui non ha nome, ma tutto lascia intendere che sia propriamente Gabriele. Le vicende del popolo di Dio sono parte di quella storia umana che nella sua pienezza definitiva è depositata nel libro della verità. E adesso è convenuto per leggerti il libro, e per leggertelo non nel senso che ti spiegherò cosa avviene domani, dopodomani e dopodomani l'altro, e così un oroscopo per quanto riguarda la generazione futura, ma vengo a leggerti il libro nel senso che adesso io ecco la visione, ti trasmetto quella luce che ti consentirò, la luce o il calore o il tocco che poi riempie il cuore di pace, che ti consentirà di affrontare la militanza della tua vicenda personale, ma della vicenda comunitaria, la vicenda del tuo popolo, è una storia di persecuzione, di esilio, di deportazione, una storia di fallimento, di miseria. Il tuo oggi esperienza di pienezza che invade fino a traboccare il cuore umano, per cui questo oggi turbolento, afflitto, deturpato, compromesso com'è, è oggi che appartiene alla pienezza di quel disegno che è compiuto dinanzi a Dio. E le vicende del popolo di Dio, quelle di cui si prende cura Michele, dice, anch'io dato una mano, sono scritte nel libro della vita, nel libro della verità. E adesso dice, io ti dico queste cose, il versetto 11, adesso, il capitolo 11 prosegue dal versetto 2, io ti manifesterò la verità, adesso io ti leggo il libro, e leggere il libro, vedete, non significa mica poi raccontare cose nuove, adesso nei versetti seguenti, pensate di arrivare al versetto 39, nel capitolo 11 non ci arriviamo, quindi restiamo per aria. Restiamo per aria. Ma adesso vedete, lui non è che racconta cose nuove, cose curiose, racconta la storia umana nel suo tratto recente, quello che sta immediatamente alle spalle nella storia dell'autore di queste righe. È una storia raccontata senza entusiasmo, senza illusioni, la realtà delle cose, fatta di un diluvio di tragedie, di infami, di sofferenze, è la storia umana, il terreno dell'arroganza umana, per Gianni Alessandro e poi questo e poi quello e poi successore, e si arriva a noi oggi, e ci siamo anche noi. Dunque il libro della verità non è il libro che custodisce una notizia curiosa che riguarda qualche soluzione miracolistica di cui ancora non avevamo tenuto conto. Il libro della verità è nella visione apocalittica il criterio che sempre e dappertutto ci consente di interpretare gli eventi nei quali siamo coinvolti come rivelazione del protagonismo di Dio che realizza la sua vittoria. Vedete che qui, adesso mi fermo, non c'è di mezzo qualche curiosità rimasta nascosta che viene esplicitata. Qui c'è di mezzo tutta una novità invece, una evoluzione, una trasformazione, che è un vero e proprio cammino di conversione nell'animo umano. Alla fine dei conti, la storia è questa, ma alla fine dei conti, è Daniele che ha visto. Ciò che è cambiato è il luogo interiore nel vissuto di Daniele, là dove l'angelo è intervenuto e là dove Daniele ha acquisito nella visione, nella sua esperienza spirituale, il criterio per ascoltare la parola e rimanere al suo posto nella militanza che mi è stata segnata. E d'altra parte è proprio attraverso la continuità di quell'ascolto della parola che ci parlate dall'inizio che poi Daniele sarà in grado di tradurre con il linguaggio appropriato la sua esperienza così personale, così riservata nell'intimo, in un messaggio che sarà benedetto per la sua generazione, per una comunità, per un popolo, per una chiesa. Allora, fermiamoci qua. Come già vi preavvisavo, però volevo andare un po' più avanti, però ma intanto avrei qua l'introduzione che poi è
non tanto per l'aria con questa conduzione non tanto per l'aria
siamo già bella siamo caduti va bene allora